Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.
13ª giornata dell'Australian Open. Jannik Sinner riesce nell'impossibile, sconfiggere Novak Djokovic nella semifinale dell'Australian Open. Sfiderà Daniil Medvedev in finale. In questo ed altro, perché ridete?
Per come sei vestito.
In questa puntata di Schiaffo al Volo.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene appena son da solo. Cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break. Quei balletti di Medvedev, siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros. Il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto, Principato Lo Monaco.
Com'è Congi e Jacopo? Mi avevate obbligato a dare un tributo? In caso fosse arrivato, e io...
Hai fatto bene.
Peraltro il cappellino me l'ha regalato Jacopo a Natale.
Ottimo cappellino.
La maglietta invece è di parecchio tempo fa. Sì, è un tributo in arancione, non ce ne voglia. Non è tifo Sinner, non è Ultras Djokovic, non è... È semplicemente un tributo a Sinner, perché mi ha reso re immortale del giochino, perché con questa giocata...
Vorrei ricordare che fino all'altro ieri facevi solo giocate a 1.30. A stare vicino a qualcuno in pari.
Spiazze.
No, ma va benissimo.
No, poi ho sentito che in conferenza stampa a un certo punto ha detto ho perso il terzo apposta perché avevo sentito che Simone doveva...
Ha detto che vincevo 3-7-1. Gianni, che sì. È stato proprio uno dei primi interventi teneva. E quindi questi siamo, poi magari una certa lo tolgo perché
sì,
sono un po'...
Poi mi sa che farà caldo.
Fa abbastanza caldo. Ragazzi, torniamo seri anche perché Jacopo non ce l'abbiamo fino alla fine, purtroppo, per... causa di forza maggiore. Quindi da dove vogliamo incominciare? Dall'impresa delle imprese, dai 2195 giorni che mancavano, che c'erano prima che Djokovic insomma cadesse, e sono gli stessi, sono una statistica pazzesca, l'ho sentita in conferenza stampa,
pazzesco.
La citava un giornalista spagnolo, la diamo subito perché secondo me è troppo bella, cioè non credo a cabalo o cose del genere, però ogni tanto due domande te le fai. 2195 giorni, Djokovic era imbattuto a Wimbledon e poi ha perso dopo 2195 giorni con Alcaraz. Djokovic imbattuto a Melbourne, 2195 giorni. Jannik Sinner, a volte guarda che veramente sono le cose pazzesche, incredibili. No, non vi lasciano...
Come diceva Ravanelli, il destino...
Porco bastardo. Era Joel Edix in versione Fabrizio, certo. Ravanelli a mai dire gol. Sapete che qua si salta da una citazione all'altra. Va bene, un minuto di trasmissione di puro nulla. Torniamo seri perché Sinner ha fatto qualcosa di straordinario, no? Jacopo, parti tu, dai. L'hai commentato.
Sì, ha giocato a un ritmo insostenibile per Djokovic. Ora, ci sono dei demeriti di Djokovic, però... maggiore il merito secondo me di Sinner, gli è stato superiore in ogni aspetto del gioco, ha servito meglio, ha risposto meglio, ha giocato meglio da fondo campo, variazioni ce ne sono state davvero poche e anche discese a rete da una parte e dall'altra non è che siano state numerose, ha imposto un ritmo troppo alto e Djokovic oggi l'ha detto lui stesso, una delle sue peggiori partite a livello slam, però secondo me, perché dall'altra parte c'era Sinner, secondo me contro un altro giocatore, perde i primi due set 6-1-6-2, vince il tiebreak del terzo, annullando match point, ne vince 9 su 10. Mm-hmm. Sicuramente le sconfitte che ha subito da Sinner lo scorso anno, a fine anno, qualcosa le hanno lasciato. Non era mai convinto, non ha mai fatto qualcosa di diverso da un punto di vista emotivo per provare. C'è stato un momento che ha cercato di utilizzare il pubblico, non si è mai veramente arrabbiato col suo angolo.
Ma anche quando ha vinto il set dopo aver annullato match point, un'esultanza alla Djokovic.
Come se non ci credesse lui per primo.
Quella sensazione, adesso battuta a parte, giochino a parte, cioè la scelta era derivata mia personale, al di là che potesse vincere 3-0, quindi non prendevo il giochino. Perché avevo scelto Sinner? Perché per tutto il torneo Congi comunque questa sensazione di vulnerabilità è il set con Prismic, è il set con Popirin, è il set con Fritz, è il tipo di partita con Fritz, e di contro per come stava andando a Jannik, che per quello che era successo sul finale di stagione, è vero, era Melbourne, però la magia poi arriva fino a un certo punto, cioè resta un campo da tennis sul cemento, o no?
No, ma infatti io anticipo lo schiaffo e mi do un autoschiaffo.
Che non ci hai creduto.
Per non averci creduto, perché tutte queste cose c'erano, si vedevano, ma pensavo che oggi il discorso Melbourne, semifinale, slam, che comunque Sinner negli slam non aveva ancora fatto vedere tutto quello di buono che ha fatto vedere l'anno scorso, mi portavano a pensare che in un modo o nell'altro Djokovic la portasse a casa. E quindi mi schiaffeggio per quello, perché il dominio dei primi due set è stato evidente.
Sì.
L'impressione guardandola è stata che ci fosse un giocatore che giocava a una velocità e l'altro che giocava...
Sì.
Cioè, avevo l'impressione, quando ascolti i messaggi audio su WhatsApp, Sinner andava per due e quelli di Djokovic andavano a velocità
per
normale.
Uno, certo.
Era impressionante. Era proprio... Poi il terzo e il quarto, ovviamente un pochino calato, e l'altro certo.
Una reazione Djokovic l'ha avuta.
Esatto.
Un qualche tipo di reazione, anche proprio per arrivarci, ecco, per non lasciare 3-7-0, comunque ci
però
sta.
Anche nel terzo, subito all'inizio, che è il momento, nel quarto, nel momento in cui ti aspetti che Djokovic, vinto il terzo in quel modo, faccia qualcosa, è tornata subito l'impressione che uno dei due in campo fosse più forte. E quindi...
Sì, sì. È quello che normalmente, scusami Jacopo, ho visto spesso al contrario, no? Vedevi che uno faceva, quando stava attaccato Djokovic, i numeri nei propri turni di servizio per rimanergli incollato, e poi Djokovic invece vinceva i suoi. È quello che abbiamo visto lungo tutta una carriera di Djokovic, quasi sempre, molto spesso. Oggi si era ribaltata, vedevi la fatica di Djokovic nei tenere i propri turni di servizio e quelli di Sinner no. Banalità, 414 partite prima di oggi nei tornei degli slam per Djokovic, è la prima volta, dove Djokovic non arriva neanche a palla break. Sintomo di sicuramente una delle partite peggiori di Djokovic. L'ha detto Djokovic e l'ha confermato Sinner in conferenza stampa. Cioè, gli hanno chiesto che sensazione ha avuto. I primi due set non era lui, ma anche fisicamente, ha risposto Sinner. Quindi più di dirvelo il diretto interessato, è palese che non fosse il miglior Djokovic. Questo però, Jacopo, no, non leva quello che hai detto prima.
No, perché la qualità della seconda di servizio di Sinner è stata alta e non erano tanti mesi fa che aveva problemi con la seconda e commetteva dei doppi falli nei momenti importanti. Oggi spessissimo ha servito seconde a 10-15 centimetri dalla riga, gli ha servito tanto in pancia e comunque nel terzo set è stato lui ad avere la palla break all'inizio. Nel quarto set è vero che brecca da 40-0 Djokovic, che fa quella palla corta che io... erroneamente ho detto gli va bene perdere questo punto perché comunque gli ha fatto fare uno scatto, invece è stato
invece
il preludio del break.
Sì.
Però nel game precedente aveva recuperato da 15-40,
sì.
Cioè era sempre lì, quando sei sull'orlo del burrone, prima o poi.
Ma posso dirvi
cadi.
Una cosa? Io vorrei ringraziare quello spettatore che in pubblico a un certo punto ha avuto un malore, una battuta, chiaramente, non prendetela sul serio. Perché in quel game lì io avevo la sensazione proprio che Djokovic fosse spalle al muro, che fosse nell'aria il break preludio di una vittoria 3-0.
Sì, perché aveva il punto prima aveva tirato una palla fuori di un metro
era
e mezzo.
Era in apnea, Sfide.
Ha tirato sul suo vantaggio ha tirato fuori una palla di veramente 2 metri.
In apnea. Un Djokovic che ha fatto veramente fatica. E alla fine gli va comunque dato del credito, penso, per aver vinto un set. Perché comunque Sinner anche in quel terzo set è stato superiore a Djokovic. Una partita, insomma, sotto ogni aspetto pazzesca, se non altro per il puro dato statistico, perché è vero, non sei al meglio, è vero, quello che vuoi, ma arrivare lì, vederti annullare un match point e andare avanti in quel campo come se niente fosse, segna qualcosa di eccezionale. Banalmente per questo, l'ho detto, ma qua banalmente ci stava.
La lucidità di capire alla fine del terzo, ok, ho perso un set, ma se lo rigiochiamo nel quarto, vediamo.
Peraltro chiedo a Cody di mandare un contributo di Sinner con le bottigliette alla parte tecnica, una versione, questo è il massimo comunque della frustrazione che ha avuto Sinner, chi ci sta seguendo su YouTube, forse l'avrete visto, finito, questa è la fine del terzo. Fine, questo è il Sinner che sbrocca, aperte le virgolette, per aver visto scappare via il set. Un ragazzo di comunque una freddezza, di una...
Tra l'altro oggi meno pugnetti del solito. Che...
Concentrato, veramente,
come se
dritto,
tra l'altro
per la
non
sostanza.
Volesse portare la partita.
Bravo.
Nemmeno da quel punto
Bravo.
Di vista. Io sto tranquillo così, anche
Bravo.
Lui sta tranquillo.
Ho avuto la stessa identica impressione, anch'io, uguale, quando ho visto che guardava l'angolo, faceva un segnettino con la racchetta, quindi per far vedere all'angolo che c'era, che era presente, ma anch'io ho avuto proprio l'impressione che non volesse assolutamente in nessun modo svegliare, tra virgolette, gioco.
Il leone
che mezzo ferito, mezzo ammalato, chiamatelo come preferite, mezzo stanco, perché no?
Certo.
Perché dopo un po' anche il vecchio leone magari dovrà riposare. Senti, abbiamo sentito, o meglio, abbiamo chiacchierato un po'. Andiamo a sentire Jannik Sinner in esclusiva,
certo,
ai nostri microfoni dopo la partita.
Ogni partita è diversa. Ho provato solo a reagire nei migliori modi che alla fine ho fatto. E niente, credo che come partita oggi non era semplice, perché c'erano un po' di alti e bassi da parte sua, e io ho provato a stare ad alta intensità e tutta la partita, che alla fine sono riuscito. Quando perdi il terzo set, alla fine succede, no? Però la cosa più importante era di ripartire nel quarto set con tanta energia sia fisica che mentale, che sono riuscito a fare, e ovviamente sono contento del risultato.
Djokovic pochi minuti fa in conferenza stampa ha detto: Jannik mi ha totalmente dominato. Al di là delle statistiche, al di là dei punti belli o brutti che sono stati nel corso del match, come si sente un 22enne quando il più grande giocatore della storia del tennis dice questa cosa?
Ma contento, ovviamente. Io parlo onestamente, i primi due set lui non si era sentito benissimo, ho visto, non ha colpito benissimo, e io ho preso quella chance lì. Poi nel terzo set mi dovevo aspettare la reazione che c'era, dove abbiamo giocato alla pari tutto il set, che poi mi è andato via così, e poi nel quarto ho provato di restare lì sempre, di lottare punto dopo punto, e alla fine sono riuscito a portarla a casa. C'era un pochettino di vento, ma non tantissimo, e credo che possa essere contento sia delle parole che lui ha detto, che le apprezzo moltissimo, ma anche di come ho giocato io alla fine, che non era facile.
Durante lo slam penso che sia difficilissimo staccare la testa, ma in questo momento tu ti stai rendendo conto del regalo che stai facendo all'Italia e allo sport italiano?
Sì, mi sto rendendo conto, ovviamente, ripeto, giorno dopo giorno, il supporto che mi date voi è la cosa più prestigiosa, ecco. Ci sono i risultati positivi, ci sono negativi, ma il supporto quando c'è è veramente bello. E niente, domenica sarà una partita difficile, una partita nuova, perché una finale slam non ho mai giocato, giocherò contro sia uno che l'altro, uno ha già vinto, l'altro comunque ha fatto già una finale slam all'US Open, Zverev, e vediamo come va. Sono contento di essere qua, provo a essere più rilassato possibile, e poi vediamo come va la partita. Ovviamente guarderò anche le gare di sci, come ho sempre fatto anche lo scorso fine settimana, e lo rifaccio questo fine settimana. Ovviamente mando a tutti un grande in bocca al lupo.
Va bene, visto che lo sci è dato sui nostri canali, Sinner si metterà lì su Discovery Plus a guardare le sue garette. Straordinario, secondo me, in una dimensione. Non chiedetegli un titolo a Sinner, giornalisticamente, o un titolo forte, penso che non ce lo darà mai, ma credo che questa sia anche la sua forza. Cioè, ha vinto questa partita ed è come se avesse vinto all'Open di Spinaceto, cheat, contro, hai capito, contro Simone Terni. Tranquillo, ho vinto, sì, una partita importante, era una partita difficile. Credo che sia la sua forza, al di là delle battute, cioè non ci regalerà mai grandi titoloni, non darà mai le prime pagine con la dichiarazione forte. Anche con Curi era in campo a fine match, no? Quello, cioè, dritto per la sua strada e probabilmente con la stessa freddezza e serietà con cui affronta le cose, poi funzionano anche, lo si vede, no? Trasportate nella vita fuori. È un Sinner la cui forza è questa freddezza, no? Non avete questa
Però
sensazione.
C'è della consapevolezza, ovvero non, io mi aspetto questo, parlo per Sinner, per questo non è sorpreso. Non
sì,
credo,
però farlo,
non
Jacopo,
credo
poi
si domandasse se sarebbe mai accaduto, magari il quando,
certo,
però
quando lo fai ci sta magari andare un filo sopra le righe, invece no, preciso. Cioè ha vinto, la sensazione che abbia vinto una partita.
Torniamo indietro di 2 anni, quando perse con Tsitsipas in quel modo, e prese la decisione di cambiare tutto, era proprio perché lui stesso si aspetta qualcosa di grande, e quella cosa lì non l'aveva digerita. Dice: ma come, io dovrei già perlomeno essere alla pari a giocarmela, non posso prendere sta stesa. E ha detto: c'è qualcosa che non va, cambio tutto.
E ricordiamo i titoli, anche perché poi è in giro per l'Italia, ricordiamo insomma che sembrava la fine del mondo prendere quella decisione in quel momento. Beh, ha ragione, sì.
E poi il crescendo che c'è stato l'autunno scorso, quando poi vai in campo, tu lo senti che fai male. Quando giochi bene e l'avversario è in difficoltà, la percezione ce l'hai. Cioè, magari non subito, le prime volte dici, boh, come mai oggi non riesci a starmi dietro? Però dopo un po' che nessuno ti sta dietro, questo torneo nessuno che vince un set. E poi vai in campo, gli dai 6-1.
E poi 6-2.
E dici, vabbè, ma allora sono forte. Non ha mai avuto il dubbio, ma adesso secondo me è ancora più convinto.
Congi, se vuoi aggiungere qualcosa?
Sì, se posso dire 2 parole per Simone Vagnozzi,
sì.
Perché mi attacco a quello che ha detto Jacopo. Nulla contro ovviamente il lavoro che ha fatto con pazzesco che ha fatto con Riccardo Piatti da quando era un ragazzino, lo ha portato.
Quello non leva nessuno.
Esatto, ci mancherebbe altro. Però Jacopo ha detto una cosa che mi fa piacere sottolineare. Lui ha preso questa decisione e Sinner è stato massacrato, perché ci ricordiamo bene che all'inizio,
certo, è quello che è successo, sembrava la fine del mondo prendere quella scelta.
All'inizio hanno fatto un po' di, non di, cioè di confusione, ma non confusione cattiva. Lui voleva cambiare qualcosa e quindi hanno cercato, e quando si cambia qualcosa c'è un po' di confusione, è abbastanza normale. Quindi Simone è un allenatore di un livello pazzesco, perché quello che ha fatto con Cecchinato, a mio avviso, è sottovalutato, perché Sinner hai un telaio, poi non è scontato che prendi Sinner e lo porti probabilmente.
No, certo, però il talento, insomma,
però,
lì da vedere, se
però,
ne parlava.
Però
tutto.
Il lavoro che è stato fatto con Cecchinato e anche quello che è stato fatto con Travaglia sono 2 lavori pazzeschi, quindi lui è un allenatore di qualità incredibile, che però poi si scontra con un ragazzo che si aspettano tutti, che già l'anno prima aveva fatto la riserva alle finals, quindi si aspettano tutti che questo torneo vada avanti, lo vinca, diventi numero 1 del mondo e quant'altro. E per un ragazzo comunque così giovane, che arrivava comunque da un percorso di un certo tipo, è stata una bella, cioè, una pressione mica da ridere anche per lui, perché comunque io sono convinto che loro dei momenti difficili nel primo anno ne hanno avuti, perché obiettivamente Sinner ha fatto fatica, e quindi non è che...
Ma anche a settembre dell'anno scorso, quando perde negli ottavi da Zverev,
sì,
ti poi fai qualche dubbio ti viene, cioè, dici, ma parlo per Vagnozzi, sono in grado?
Ti dico, no, lui, allora, è chiaro che magari non lo viene a dire a me, e se lo venisse a dire a me io non lo direi qua, però...
Grazie.
No, beh, ho capito, però quando ci siamo parlati, tutte le volte che gli ho parlato, io ho avuto, oltre a dirmelo, ho avuto proprio l'impressione che lui fosse assolutamente convinto del percorso che stavano facendo, che, ci, che servisse solo un pochino di tempo.
Diciamo però, che era giunta Cahill nel momento in cui ha portato,
certo,
cioè, ma ci mancherebbe altro.
Che cambiano il servizio a settembre è un altro bello step per tornare sui loro passi. Sì. Cioè, sono tornati indietro ed è stata la scelta giusta anche quello, ammettere che
si era sbagliato.
Abbiamo sbagliato. Forse meglio se serve avvicinando il piede destro al sinistro.
Non è quello facile. È sintomo di grande intelligenza, certo. E di capire le cose, perché se no magari insisti per la tua strada piuttosto che dire no.
Però è per così. Quello che dico che c'era tranquillità, sì. Perché comunque Sinner ha cambiato servizio quando ha fatto semi a Wimbledon. Non è che dici
ho perso il secondo turno con Altmaier, come era successo a Parigi.
Quindi stava avendo una buonissima stagione, era rientrato nei 10, aveva fatto comunque già dei buonissimi risultati nel corso dell'anno, la vittoria con Alcaraz, Miami e quant'altro. Quindi lì mi fa proprio capire che lui è convinto della bontà del suo lavoro, perché dice bisogna migliorare il servizio, la percentuale è bassa, non tiriamo abbastanza forte e andiamo col foot up. Durante l'anno è una cosa di una difficoltà, vabbè, per quanto Sinner abbia capacità, quindi ci tenevo
a dire queste due parole. Hai fatto bene, era il momento giusto. Tutto bello, ragazzi. Superato Djokovic, ucciso sportivamente, un mito imbattibile su quel campo. C'è un'altra partita,
certo.
È la partita contro Daniil Medvedev, sopravvissuto alle solite 4 ore e 18 minuti. In questo caso, terza partita oltre le 4 ore. Io voglio dire una cosa chiara e poi voi mi smentite o fate quello, tutti gli scongiuri del caso. Per il livello mostrato da Djokovic in questo, da Medvedev in questo torneo, ma uguale anche se fosse stato Zverev, e per il livello mostrato da Sinner in questo torneo, non c'è partita.
Ma lo dite voi. Il ma
è la prima finale Slam.
Prima finale in carriera gioca a Sofia con Pospisil, gioca una partita orrenda, la vince 7-6 al terzo perché è talmente superiore a Pospisil che lo batte. Prima finale 1000 gioca con Urkacz a Miami.
Ma ricordo bene.
Gioca una brutta partita. Ora, quelle sono comunque esperienze che ha vissuto e un pochino lo aiuteranno domenica. Resta il fatto che la prima finale Slam che la gioca da favorito, perché arriva più fresco, perché sta giocando meglio e perché le ultime partite hanno dimostrato che il problema Medvedev un pochino è riuscito a superarlo, perché non è che gli ha dato 6-1-6-1 ogni match, ha dovuto faticare, però l'ha battuto.
Oggi le due semifinali, Jacopo, scusami, andavano a due velocità diverse però. Cioè se vista quella di Sinner e vista quella di Zverev e Medvedev, che poi erano cotti, bolliti, sembrava proprio il per due che diceva prima Congi, non per due, una andava a 1 per e l'altra a 1.5 per.
È vero, però Medvedev ti tesse la sua ragnatela. Ora, potrà farlo? Perché può anche decidere di giocare la partita d'attesa Medvedev, però puoi giocare una partita d'attesa quando non hai il tuo serbatoio completamente pieno? Quello è il grosso problema di Medvedev, perché le volte che ha battuto Sinner, Sinner partiva come un diavolo, a mille, a poco a poco lo sfiancava, gli faceva diventare il campo sempre più piccolo, e a un certo punto a Sinner probabilmente aveva la sensazione di giocare in un tavolo da ping pong.
Certo.
E adesso io non so se domenica Medvedev riesca a recuperare anche da questa per impostare la partita in quel modo.
14 ore e 48 minuti il timing di Sinner in campo, fino alla finale 20 ore e 33 minuti. Sono praticamente 6 ore in più. 6 ore in più non è una partita, sono due partite. A quel livello. Per quanto ha fatto vedere Sinner e quanto ha fatto vedere Medvedev. Va bene essere scaramantici, va bene essere italiani, lo siamo, gli scongiuri, i cornetti, la cabala. Ma quello che ha detto questo torneo, esattamente come l'aveva detto più o meno per Djokovic, a me pare evidente. Poi se Sinner dorme male, non mette una palla in campo, impazzisce improvvisamente, è un altro discorso.
Certo.
Ma per quello che abbiamo visto fin qua si entra fiduciosi in questa finale. Certo.
C'è la componente mentale fondamentale, l'ha detto Jacopo, perché comunque oggi ha giocato un gran match, ma oggi era un match da sfavorito, perché giochi contro l'uomo imbattibile su quel campo. E domenica invece sa benissimo che sarà favorito. Medvedev ha detto una cosa interessante nell'intervista post partita.
Strano, non le dice mai cose interessanti.
Ha detto una cosa bellissima. Ha detto, dopo il secondo set ero stanco, ma ho pensato che dovevo comunque essere orgoglioso di me, orgoglioso di quello che avevo fatto in questo torneo, ero stato bravo. Quindi ho detto, gioca, fai il meglio che puoi e vedi come va. E io sono convinto...
Scusa. E prova a cambiarla. Da un punto di vista strategico,
sì,
perché
sì.
Ha detto cambiando strategicamente non ho rimpianti, se non funziona anche questo.
No, io parlavo del discorso mentale che secondo me entrerà con lo stesso atteggiamento in campo domenica, quindi sono stato già bravissimo, quindi sarà sicuramente più rilassato, nel momento in cui sei più rilassato anche le energie fisiche calano meno, diciamo così, perché la testa sappiamo quanto ti faccia stancare. E queste sono le incognite. Chiaro che se la dovessero giocare domenica senza un arbitro sulla sedia, cioè se facessero una partita 3 su 5 d'allenamento, finisce 6-2, 6-2, 6-2. Mm-hmm. Ma ci metto tutto quello che vuoi.
Ci sono
perché quello diventa tennis. Giocano a una partita di tennis.
Certo.
E finisce 6-2, 6-2 per
sempre. C'è tutta l'altro aspetto del tennis che un milione di volte abbiamo
sottolineato.
Senti, l'altro giorno abbiamo fatto i nomi russi. Andiamo a sentire Medvedev in ottica.
Volentieri.
Vai. Cody? Sì.
Daniil Sergeevich Medvedev.
Medvedev.
L'hai sentito? Sei pronto? Daniil Sergeevich Medvedev.
C'è un limite a tutto.
Non lo farai mai.
Fa ridere.
Io l'ho portato però.
No, hai fatto bene.
Abbiamo fatto Rublev. Però... Rublev. Rublev.
Cioè, davvero, io non so in quale altro paese...
No, sì, no è vero.
Sì, ma io sento gli spagnoli quando parlano...
È una battuta.
In inglese. I francesi se ne fregano.
È una battuta. Una
Rossi...
Battuta. No, va benissimo.
Sono ego?
Assolutamente sì, quindi no. E siamo noi che ci facciamo tante pare, però io ti ho portato Daniil Sergeevich Medvedev.
Medvedev.
Va bene.
Benissimo.
Siccome tra poco lasciamo Jacopo, vuoi fare un po' di domande e poi magari io e Cody... sto andando.
Vai sereno.
Io e Congi trattiamo due parole della finale femminile di domani, così
dici. Direi di sì.
Jacopo.
Sì.
Vai.
Allora, velocemente.
Vai. Io mi metto il cappello.
Il servizio... Wake up call ha funzionato, ieri ha vinto Paolo, che ho chiamato stamattina puntualmente, di Genova, ci siamo scambiati qualche battuta, ha vinto grazie a I'm Your Man, che era una delle tre canzoni degli Wham, c'era I'm Your Man, Battle Stations e Wham Rap, lui è stato il primo, ha anticipato Alex di tipo meno di un minuto, perché l'orario della mail era lo stesso, solo che una era prima dell'altra. Bene, poi,
domani.
Partiamo da questa.
Sì.
Christian, ti fai complimenti perché da poco è terminato il tuo libro ed è stato davvero fantastico. Leggerlo durante uno slam è stata la ciliegina sulla torta.
Grazie, Christian.
Dice, ho visto la partita di Sinner dal terzo set, ma ho avuto l'impressione che Nole non avesse la stessa cattiveria di sempre, fin troppo tranquillo e non alla ricerca di un nemico come suo solito durante questi match. Avete avuto anche voi questa impressione?
Più che un nemico, scarico. Scarico come era stato il resto del torneo, non il solito Djokovic, credo che le parole ti viene da ridere perché ho rimesso il cappello, lo so. Le parole sia, ripeto, di Sinner ce l'ha ripetuto anche ai nostri microfoni, abbiamo sentito, non era lui nei primi due set. E se te lo dice Sinner, che ci ha giocato per tre volte nel giro di due mesi, prima di oggi, perché c'erano i due gironi del round robin, le partite alla round robin e la finale delle ATP Finals e in Coppa Davis, e se ci vuoi mettere anche tre partite e mezzo via perché era anche il doppio, se te lo dice lui che non era lo stesso è più ancora della nostra percezione, visto che ci ha giocato e dice non è la stessa velocità, non era lo stesso, ecco, quindi scarico. Dovremmo prendere in considerazione il fatto, Jacopo e Congi, che 37 a maggio, magari qualcosa di quella montagna lì inizia a sgretolarsi, a erodersi, è normale, è umano. Non è mai stato umano, però è umano, lo tocchi, è umano.
Pierluigi, quello che sta facendo Sinner è certamente storico per il tennis italiano. Vorrei chiedergli quanto secondo voi sia stata importante la strada tracciata dai suoi predecessori. Io vedo un momento di svolta nel 2019 con Fognini che vince a Monte Carlo e Berrettini che fa semifinale US Open. Può essere stato un passaggio che ha fatto scattare qualcosa nel nostro movimento del tennis maschile? Fabio?
Sì, però credo che Sinner sarebbe arrivato lo stesso.
Bella, rapida, concisa. Vai, un'altra ancora, Jacopone, che poi tra poco ti dobbiamo lasciare, purtroppo.
Questa mi ha fatto sorridere, poi c'è la mail del giorno.
Sì.
Federico Barberis. Breve storia triste che racconta bene la popolarità raggiunta da Sinner. Esame del secondo anno di ingegneria magistrale calendarizzato per le 8 di questa mattina. Io che mi estraneo dal mondo per non ricevere alcun tipo di spoiler. Pur vedendo camminare per i corridoi gente con gli occhi abbassati sul loro cellulare. Non vedo l'ora di tornarmene in appartamento per gustarmi la registrazione del match.
E?
Finalmente entro in aula e il docente sta per dare il via all'esame. Purtroppo aggiunge, comunque, se vi interessa, Sinner ha poi vinto.
Beh, simpatico, simpatico.
Vabbè, come magia sapeva.
No, certo. Lo so, però che sfortuna.
Io in prima fila, con un misto di felicità e delusione, alzo le braccia al cielo.
Facci sapere il voto a questo punto. Ingegneria, biomeccanica, cos'è che era?
Magistrale.
Magistrale, vai.
La mail del giorno è la seguente. Era arrivata ieri ed è di Nicolò. Il titolo, l'oggetto è «C'è qualcuno più malato di me?». Ciao Jacopo, viva Londra, vi seguo sempre e vi volevo brevemente raccontare la mia storia e chiederti se anche voi malati di tennis vi prendete per pazzo. Lo scorso anno ho visto dal vivo i 4 tornei dello Slam, sono andato a Melbourne, Parigi, Londra, dove ho fatto 10 giorni consecutivi di tenda per la Q e New York.
Mamma mia.
Inoltre qualche altro torneo, tra cui Madrid, Roma, Queens e la Coppa Davis. Ho visto Yannick perdere live in tutti e 4 tornei dello Slam. Una sconfitta vissuta peggio dell'altra, su tutte ha bruciato di più quella con Altmaier, ma anche le altre non scherzano. Se Yannick dovesse vincere contro Djokovic, ho l'idea di spendere tutti i miei risparmi. E prendere un volo venerdì pomeriggio per andare a Melbourne, stare lì poco meno di 24 ore e tornare indietro dopo la finale. Tutti mi prendono per pazzo e vi voglio chiedere se anche voi, malati di tennis, pensiate che sia una follia. Io gli ho scritto, a che ora sarebbe il volo e quando arriveresti a Melbourne? La leggo, la tua mail, ma ti anticipo che dovresti andare. Mi manda l'orario, credo sia già in volo. Perché la partenza è alle 16.50... Arriva alle 7:15 di domenica mattina.
Ma in tempo in aeroporto sta vedendo schiaffo al volo, secondo me. Non ci credo.
E riparte lunedì alle 15.35, arriva martedì alle 5.30.
Ah, Nicolò clamoroso, un pazzo incredibile. Complimenti anche alla carta di credito di Nicolò, va detto, perché non credo che vada via a poco la follia che ha fatto. Però se già l'anno scorso ne aveva fatte, bravo Nicolò, bravo. Ma i soldi spesi per le proprie passioni alle fine sono i soldi spesi meglio. Quindi con me è un super sì e... vai così.
Bravo.
C'era un'ultima mail che adesso non trovo, me la ricordo vagamente, e era di una ragazza che diceva che le piaceva un sacco la sigla e che la cantava
Spacca al Marla. Sono arrivate 1000 messaggi,
sì,
sulla
che
sigla
che deve cambiare la sigla,
dovrà già fare la prima l'intro,
sì,
di
ma costa al Marla.
Costa al Marla,
sì.
Vabbè, allora niente, ve la tenete, vabbè, così tutto l'anno.
Ne stiamo parlando, ne abbiamo iniziato a discutere.
Oppure apriremo un crowdfunding
se per la sigla del Marla.
Volete pagare la nuova sigla di Schiaffo al Volo, pagatela.
No, dicevo, questo sarebbe carino se chi ha voglia, gli ascoltatori, ci mandano un video di 10-15 secondi, si presentano, dice sono Matteo da Verona e poi canta la sigla per 10-15 secondi. Facciamo
un collage,
tanto abbiamo dietro dei montatori eccezionali, quindi questo si può sicuramente fare. L'indirizzo è quello. Jacopo, ti lasciamo tra poco, però prima ci dirà la giocata,
sì,
di domani.
Sì, è over 20 e mezzo della finale domani.
Over 20 game e mezzo, finale domani. Grazie per essere stato con noi. Vi lasciamo per un secondo alla top 5 dei migliori colpi. Se siete in versione video, ci torniamo tra poco. Liberiamo Jacopo e continuiamo io con G. Rieccoci in studio con Fabio Colangelo, proseguiamo l'ultima parte di Schiaffo al Volo. Eravamo già saltati alle domande, ma secondo me c'è ancora qualcosa da dire, anzi secondo me c'è ancora qualcosa da dire in ottica della partita di Medvedev, perché abbiamo già fatto una sorta di preview della finale con Sinner, poi ne parleremo meglio certamente anche nella prossima puntata, però non abbiamo analizzato il match di Zverev, la semifinale appunto Zverev-Medvedev-Congi. Che delusione, Zverev arriva sempre lì e poi manca qualcosa.
Sì, Federico Ferrero in telecronaca, dopo che ha perso il terzo set, mi sembra che abbia detto Zverev in versione caritatevole, poi
sì.
Proprio quel termine esatto, sì. Ok, però ha reso molto bene l'idea, perché in effetti non c'era, era un'altra partita che stavo guardando e non vedevo come Zverev potesse perderla, perché stava giocando bene, stava giocando aggressivo, era uno Zverev non come quello che abbiamo visto con Alcaraz, però era un buonissimo Zverev. Medvedev stanco, in difficoltà, e tutto quello che abbiamo già detto, e quindi non vedevo veramente come potesse perdere la Zverev. Poi l'ha persa perché purtroppo è quello che hai detto tu.
Tornano i soliti tremolei, le solite paure nei momenti chiave che non ti spieghi, perché il giocatore è forte, ha dimostrato di essere forte battendo Alcaraz, ma ha dimostrato un sacco di volte essere forte. Non si vince un oro olimpico battendo Djokovic, non si vincono due volte le ATP Finals, non si arriva numero due del mondo, non si costringe Nadal a quella partita a Parigi prima dell'infortunio. Cioè Zverev è forte, però poi succede che quando vede la linea del traguardo, come diceva lui l'altro giorno anche, we're all humans, però quel lato lì di essere we're all humans e di sentirla è un limite che non riesce a superare.
Cerco di, per lui, di guardare il lato positivo. Un anno fa era un giocatore non lontano, ancora più di lontanissimo da quello di buonissimo livello che abbiamo visto sul finire dell'anno scorso e abbiamo visto anche in questo torneo. Quindi ho la sensazione che Zverev, per vincere queste partite, sia nella classica situazione in cui ha un pizzico di bisogno dell'avversario. Cioè, Sinner oggi se l'è proprio andata a prendere. Anche guardatevi il match point, quello con cui ha vinto.
Certo.
Una di qua, una di là, boom, drittone, lungo linea.
Certo.
Zverev ha bisogno che in quel match point
è un limite,
l'avversario sbagli. Poi magari vincere quella partita lo sblocca e allora poi se la va a prendere anche lui.
Però non è mai successo negli Slam.
La mia sensazione è che abbia bisogno, anche perché poi se l'è mangiata, però chi ha visto la partita si ricorda il punto sul 5 pari al tie break con la risposta di Medvedev.
Medvedev ha dichiarato
che non voleva farlo.
Non voleva farlo, è stato fortunato. La fortuna però, dice il proverbio, aiuta gli audaci.
Bravissimo, infatti ritengo che Zverev abbia bisogno che quel punto di vincerlo con un po' di fortuna al posto di perderlo con fortuna.
Congi, io chiacchierando con i colleghi sulle varie chat ero più preoccupato di Zverev
anch'io,
che di Medvedev in finale eventuale per Sinner.
Anch'io.
Allora pensiamo uguale.
Anch'io, ti dico la verità.
Perché
anch'io,
il picco comunque di Zverev che abbiamo visto in questo torneo, i set con Alcaraz, non ce li aveva avuti Medvedev, non ce li aveva avuti Djokovic. Ero più preoccupato di quello. Zverev si alza domenica mattina e ti fa una partita da 40 ace. Diventa dura.
Ero più preoccupato anch'io, ne parlavo con un amico con cui ho condiviso delle opinioni, esperto di tennis e quant'altro, quindi, e gli dicevo che secondo me le tre vittorie nelle ultime tre partite con Medvedev, giustamente Jacopo ha detto non gli ha dato 6-1-6-1, però sono tre di fila in tre partite molto importanti.
E diverse anche per come sono arrivate, ne ha fatte tatticamente diverse, perché Vienna è stata diversa da Pechino.
E quindi gli porta emozioni positive a lui e sicuramente qualche emozione negativa a Medvedev. Invece l'ultima partita giocata con Zverev in uno slam, ci ricordiamo tutti com'è andata. Quindi anche
poi
a me
magari
faceva
la sensazione per Zverev di non trovare più finalmente Djokovic e Grandi. È vero che c'è anche il discorso team US Open, però quella era la prima.
Sì, poi ci sarebbe un torneo talmente strano che
poi magari dopo aver eliminato appunto Alcaraz e come con una grande partita o comunque con due grandissimi primi set e poi essere riuscito a passare sul Medvedev, che è un tabù perché gli entra sotto pelle, l'ha dimostrato anche oggi, l'avrebbe portato alla finale secondo me molto, come molto molto più insidioso per Jannik. Concordiamo, quindi direi che non c'è altro da aggiungere. Vuoi aggiungere qualcosa in generale sul match, su Medvedev, su Zverev, una chiosa finale?
No, ti direi che per Zverev appunto quello che ho detto, che deve cercare, sarà difficilissimo, ma di guardare dove era 12 mesi fa. Per Medvedev, come ho detto, la mia paura per la finale è solo ed esclusivamente l'aspetto mentale, perché a tennis in questo momento non ci sarebbe partita.
E allora mi offre un assist, Congi, parlando di aspetto mentale, perché diamo una piccola preview anche della finale femminile di domani e perché no anche del doppio, no? Visto che ci sono Bole e Wave, come se fossero miei cari amici, Simone Bolelli e Andrea Vavassori in finale. Partiamo dal femminile, l'assist che ti dicevo è l'aspetto mentale, è vero, Sabalenka qua l'anno scorso si è sbloccata e poi è stata autrice di una stagione che, lo ribadisco, ha fatto della Bielorussa la giocatrice più costante negli Slam, perché in tutte e quattro le prove è l'unica ad aver fatto almeno quattro volte semifinale. Io credo che il cambio di dimensione ci sia stato. Guardo i numerini famosi dei Bucks, è data per scontata.
Sì.
Secondo me non è così scontata. Non così
scontata, perché ha dimostrato comunque, come ha detto Zverev, we are all humans, che nella semifinale con Goff stava dominando e poi il primo
set si è trasformata in human.
Il primo set l'ha vinto un tico quasi per sbaglio, ma sì. Quindi giocare una finale così tanto, così da favorita, quando ti hanno già detto che la semi con Goff è la finale anticipata, e non c'è Swiatek, non c'è Rybakina, c'è una giocatrice alla sua prima finale, che quindi pensi che debba sentire più lei la tensione rispetto a te, deve Sabalenka, secondo me, deve iniziare bene, tranquilla, e allora a quel punto lì potrebbe andare via anche liscia, come pensano i bookmakers. Se non dovessero verificarsi queste condizioni, credo come te che Zheng possa dire la sua, anche se anche da quella parte del campo dobbiamo capire come verrà vissuta una finale slam da una ragazza che ha tantissime aspettative su se stessa.
Certo,
domani,
un paese intero, domani non va, record penso di telespettatori di nuovo, sì, in Cina, come i tempi di Lina, insomma 10 anni dopo il successo di Lina, quindi c'è anche questa cosa del numero.
Sì. Non credo Zheng domani andrà in campo contenta di aver fatto finale, ma anche lei, un po' come il discorso di Sinner, aspettava solo il momento di arrivare in finale in uno slam, di poterselo giocare.
Non era
quindi,
un quando.
Sì, esatto, secondo me si è messa anche comprensibilmente la pressione di poter già vincere, quindi anche per lei dipenderà dall'aspetto mentale.
Penso che sarà un match più equilibrato comunque,
me
io
lo
credo,
auguro.
Congi, di quanto dicano i signori che lo fanno di lavoro, e sono sempre il principale termometro da cui partire, perché banalmente, certo, è il loro business. E quindi ci fanno dei denari
sì,
e ci lavorano in un determinato modo. Finale del doppio, maschile. Sinner, insomma, li ha citati in campo,
sì,
e poi li ha citati anche in conferenza stampa, nella parte italiana della conferenza stampa fatta appunto a Melbourne dopo la vittoria. Che match è?
È un match durissimo, perché giocano contro quelli che da lunedì saranno i numeri uno del mondo.
Bopanna Ebden, testa di serie
numero due, che hanno giocato l'anno scorso, essendo testa di serie numero due, una grandissima stagione, una coppia di giocatori molto esperti, che però sappiamo bene che in doppio l'esperienza fa tanto, e quindi è chiaro che non sono favoriti. È la mia presa del giochino, quindi io penso che possano...
Hai anticipato.
Che possano vincere, perché hanno giocato proprio bene tutto il torneo. Io la semifinale l'abbiamo commentata insieme. Io, da appassionato della disciplina quale sono e da... conoscendo... Con uno ho diviso il campo più volte, con l'altro essendo di Pinerolo viene spesso da noi ad allenarsi con Lorenzo, con Sonego, con i nostri ragazzi, quindi lo vediamo molto spesso, e quindi ho visto praticamente tutte le loro partite. Stanno giocando a un livello molto alto, mm-hmm, proprio alto, e quindi penso che abbiano le possibilità per vincere, anche perché Simone ha già vinto questo torneo
9 anni fa, 2015, insieme a Fabio Fognini,
quindi non credo che lui, poi per come anche di carattere, sentirà troppo la tensione. Andrea potrebbe sentirla un po' di più, ma la cosa bella del doppio è che, essendo in due,
ci
si può dare una mano.
Va bene. Hai uno schiaffo?
Me lo sono dato.
Ah già, te lo sei dato
per non averci creduto.
Io ne avevo uno, ma mi sono totalmente dimenticato, te lo giuro, mi è andato via dalla testa, non me lo sono segnato, ce l'avevo e è scappato completamente.
Mi schiaffeggio.
Sarà che
siamo un po' stanchi, dici?
Sì, un pochino, insomma, è stato
ora
un torneo probante, ma c'è ancora, insomma, tutto il clou da...
Noi eravamo, per i romantici, noi eravamo le due a per commentare il doppio misto.
O i nottambuli, o cos'è che era? I romantici nottambuli.
I lottatori.
I lottatori, ecco, qualcosa del genere.
Quindi siamo fatti doppio misto, poi ci siamo giustamente guardati Sinner.
E poi cosa fai? Non guardi l'altra, poi siamo qua con voi a registrare Schiaffo al volo. Speriamo possa... farvi piacere. Niente, Congi, ci hai anticipato il giochino.
Sì, perché
quindi, vuole
è consentito, dai, il doppio maschile domani.
Certo,
che gioca
che è
la
consentito
finale.
Anche perché
sono allora... ovviamente piuttosto sfavoriti, non come te, perché io adesso prendo in mano la conduzione e mi tiro giù il cappello di fronte a...
E io me lo metto
a Simone Terno, che oltre ad avermi superato ha preso la giocata
degli ultimi 10 anni.
Io volevo già darti la vittoria, sì? Solo che prima di entrare Jacopo mi ha detto...
figurati, lotterà fino alla fine.
Jacopo mi ha detto, ma la partita per domani è decisa. Faccio, ma no, Jacopo, Simone ha vinto, dai. E vabbè, la dobbiamo fare, poi si gioca per il secondo posto.
Giusto,
quindi guardaci e pensaci. E quindi non ci ho neanche guardato, sapevo che sarebbero stati sfavoriti Bole e Vava. E gioco loro perché.
E io li avevo segnati prima di entrare con te. Ho preso la stessa identica giocata perché avendolo commentato insieme mi sono piaciuti molto.
Bene.
Mi erano piaciuti molto, è vero, sono sfavoriti, però sento che c'è quell'aria lì magica anche, no?
E poi adesso.
C'è quell'aria lì di magia, di uno che trascina l'altro, di entusiasmo, di gruppo, di onda lunga della Coppa Davis. Quindi.
Domani,
anch'io scelgo Bolelli e Vavassori come giocata sfavorita.
Domani due italiani in finale, domenica un italiano in finale.
Eh sì.
Bisogna ripeterlo perché è uno slam, non è con tutto rispetto un 2,50.
Ci siamo abituati bene, cioè c'è stato un cambio evidente per tanti anni. Con Gio e te siamo cresciuti ed erano gli altri, no?
Sì.
Erano gli altri che avevano sempre...
Ma eri quando c'era un ottavo di finale stappavi
la bottiglia. Come no, io ricordo i miei primi Australian Open giù con gli ottavi di Seppi, con quella partita pazzesca con Kyrgios giocata nel 2015 che poteva portarlo ai quarti di finale sulla... all'epoca si chiamava Essence Arena, quella che oggi è la John Cain. La John Cain Arena, la People's Court, come l'ha definito Kyrgios. E quindi no, l'ottavo di Sinner, l'ottato che quasi va al quarto, era un risultato di Seppi, era quasi un risultato, era un risultato eccezionale quando il Fogna batte Nadal a New York nel 2015, sempre da 2-7-0 sotto, è un terzo turno, un risultato eccezionale. Abbiamo gli italiani che fanno finale slam, quindi ripeto, io sono cresciuto che queste cose non c'erano.
Poi, anche
perché siamo quasi coetanei, quindi bisogna, speriamo, farci un po' di abitudine, lo diciamo sottovoce, a bassa voce? Diciamolo.
Quello del singolare è proprio forte. Poi non farà finale a tutti gli slam adesso.
E non si
è
può
che...
neanche pretendere questo,
perché esatto.
Poi la narrazione spesso di questo paese è tossica. Se Sinner adesso dovesse, tanto in finale, supponiamo vincere, fenomeno, se perde è un brocco. Se però non ha battuto Medvedev dopo che ha battuto Djokovic, perché ci sarà, fidati. E quindi... calma.
C'è un problema, Simone, che poi non è neanche colpa di nessuno. Chi non conosce il tennis e inizia a seguirlo adesso, però i nomi Federer, Nadal e Djokovic li ha in testa, perché quelli li hanno in testa tutti.
Certo.
E sono loro tre il problema, perché loro tre ci hanno abituato...
Che vincono sempre,
le finali. Ma è normale che fanno semifinale, finale, uno vince, uno...
Cioè, invece no.
E quello è il problema grosso.
Sono d'accordissimo.
E quindi pensi, ok, adesso Sinner è arrivato a quel livello...
Farà come loro.
Sinner farà come... No, quei tre sono un'eccezione.
Io mi accontenterei della metà.
Ma certo, ma anche perché prima era
ovviamente.
Quello fuori dal mondo era Sampras, che ne ha fatti 14. Agassi, che ne ha fatti 8, mi sembra. Adesso sono un po' stanco, ma mi sembra 8.
Non ricordo a memoria quelli sotto.
Mi ricordo Agassi perché ha fatto tutti e 4.
Certo.
Per me era un'impresa pazzesca. 8 sono tantissimi.
Hanno abituato a un livello che non esisteva prima e che però ha trascinato tutto un pubblico a portare a pensare che sia la normalità. È la cosa su cui mi batto anch'io
e quindi mi piacerebbe se possiamo provare a lanciare un messaggio, ma non per togliere pressione a Sinner, perché Sinner mi dà l'impressione che proprio non gli interessi, però per stare un po' con i piedi per terra, Djokovic, Federer e Nadal purtroppo non sono la normalità.
Poi se tra 10 anni Sinner farà la stessa cosa saremo qua
però sarà anormalità anche lui.
Certo.
Non che dici,
certamente.
Ah vedi, l'hanno fatto loro, poi lo fa Sinner.
Certamente.
No.
Certamente. Va bene, concludo il giochino perché l'abbiamo lasciato a metà. Bole e Wave per entrambi, quindi o perdiamo o comunque non mi puoi raggiungere. Jacopo l'ha accennato prima, over 20 game e mezzo della finale femminile. E la Roby sfida, vuole a voglia di gloria. La Roby che oggi ha preso Sinner, perché aveva Sinner oggi. Ma la Roby va su Zheng a sorpresa sulla Sabalenka. La classifica dice 6 su 12 per me, ma ormai mi ritengo
hai vinto
super partes.
Infatti vedi che io non cambio per provare cioè io tengo i ball away perché anche se è uguale.
E tu e Jacopo siete a 5 su 12, quindi, sì. Quindi siete lì a lottare, la Roby a 3 su 10.
Io ho avuto un tracollo clamoroso, ero 4 su 5 forse.
Sì, no, 4 su 6, era partito fortissimo e ti sei impiantato.
Mi sono arenato.
Succede, però sono come oggi... quelli che danno tutto sullo scatto e poi si accorgono.
Però oggi contentissimo di non averci preso.
Bravo. Chiudiamo così, ringraziamo Ale Codina e Fra Quattraro alla parte tecnica e ricordiamo gli appuntamenti di domani. La finale femminile non prima delle 9:30 del mattino sulla Rod Laver Arena, Zheng Sabalenka, e poi signori la finale del doppio maschile a seguire, Bolelli Vavassori, Bopanna Ebden, chiaramente schiaffo al volo in versione live, andrà in onda post finale del doppio maschile, visto che abbiamo l'Italia e non si può fare altrimenti. Congi, grazie mille,
grazie,
ti lascio andare in macchina a dormire dopo mille ore. Ragazzi, speriamo sia stato di vostro gradimento, io tornerò sull'outfit normale, ribadisco.
Ci sei piaciuto.
Non
però.
Era tifo, non è tifo questo, non tifo quello, perché qua automaticamente tifo, era la celebrazione perché Sinner mi ha permesso di diventare king del giochino e quindi lo celebro totalmente in arancione. Ciao,
a ciao a tutti.
Un altro appuntamento, un altro schiaffo al volo, lo ascolterò per bene, appena son da solo, cresciuto nel servizio e anche nella volée. Ma cosa manca a Sinner per la finale slam? Becker annuisce, Rune ha fatto il break, coi balletti di Medvedev siamo tutti small cat. Tifo da Davis, oggi a Roland Garros, il pubblico infuocato canta cori come Goff. Uno sport elegante, come Dimitrov, sembra Speedy Gonzales, ma lo chiamano Carlitos. Il segreto di Nole, per restare al top, mangiare fili d'erba puntando a essere the GOAT. Un altro puntatone con Jacopo e Simone, conoscenza e passione sempre a disposizione. L'ultimo match di Roger, un pugno nello stomaco, vi diamo il benvenuto Principato lo Monaco.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win, and support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.